Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but trust to look. Pretty little thing, let me light your candle, cause baby, I'm so hot to hell now, yes I am. Louder than words, and I'm a girl with a great experience. I know you got another girl, but I can love you better than she can. Take my hand, don't be afraid, I want to prove every word I say. I'm baptizing love for free, so won't you put your hand with me? Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but tips and love. Groovy little thing, let me light your candle, cause baby, I'm so hard to handle now, yes I am.
Le 7.52 del mattino, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici in questo mercoledì 12 ottobre e arrivederci alla scoperta dell'America, 12 aprile pure 2023, dai microfoni di Radio Popolare Popolare Network, questo è il demone del tardi e questo, come diceva il vecchio detto, non è un paese per giovani ma nemmeno per orsi e per imbrattatori. Capitolo 1, ieri arrivata in Consiglio dei Ministri la proposta di legge per punire i cosiddetti ecovandali, che saranno sanzionati con una multa fino a 60.000 euro. Quindi ricapitolando, 200 euro di sanzione se evadi, ti beccano e allora ti ravvedi, 60.000 euro se svernici, che so, la statua equestre di Vittorio Emanuele II. C'è anche un emendamento che prevede 60.000 euro di multa più due schiaffoni di Nardella, ma soprattutto c'è un progetto di inquadramento del reato a sanzioni crescenti, 120.000 euro di multa se imbratti un bene culturale con la A di anarchia, 200.000 euro di multa se ad imbrattare il bene culturale con la A di anarchia è un'eco borseggiatrice rom, 500.000 euro di multa se invece di lanciare la vernice si lancia la farina di grillo magari nella fontana di Trevi, e infine 41 bis se ad imbrattare il bene culturale è un orso del Trentino. A appunto gli orsi, mannaggia, purtroppo non possono essere multati, altrimenti era risolto anche quel problema lì. E quindi ora il governo sta pensando di deportarli, questo troviamo oggi sui giornali. Già, ma il problema è dove? Allora, Piantedosi li vorrebbe trasferire sulle spiagge della Sicilia a pattugliare le nostre coste. Valditara invece vorrebbe gli orsi nelle scuole al posto dei bidelli per riportare un po' di disciplina all'intervallo. E poi c'è un think tank di parlamentari leghisti che vorrebbe inviare gli orsi in Donbass come nostro contributo allo sforzo bellico, cosa che ci consentirebbe di risparmiare sulle spese militari per finanziare finalmente la flat tax. Ma in attesa di capire quale sarà il piano anti-orso, ieri la politica è stata scossa da un'inquietante notizia di cronaca. Nel primo pomeriggio di ieri un turista giapponese ha ritrovato in una strada alla periferia di Roma brandelli di terzo polo. Il primo sospetto era che il terzo polo potesse essere stato aggredito da un orso, poi si è chiarito che invece hanno fatto tutto quanto Renzi e Calenda, più Renzi che Calenda, diciamo. Intanto però il terzo polo è stato abbandonato e ora non ci resta che aspettare l'appello di Ezio Greggio: torna Matteo, ti aiuteremo noi, e dire che c'erano dichiarazioni meravigliose, attestati d'amore, diceva Renzi, con Carlo siamo due piccioncini, quando c'è l'amore c'è tutto. E già, però purtroppo l'amore non è bello se non è litigarello, e quindi eccoci qua di fronte a un amore infranto. Ma come è potuto succedere, come è potuto accadere che Renzi e Calenda non andassero d'accordo? Anche perché Renzi è uno affidabilissimo, e un evento che non avrebbe potuto prevedere nemmeno la veggente di Trevignano. E oggi naturalmente di quelle che il Fatto Quotidiano chiama la comica finale del terzo polo si scrive diffusamente. Adesso non abbiamo tempo, lo facciamo dopo, però diciamo che può essere riassunta la storia di Renzi e Calenda in una serie di dichiarazioni dell'uno e dell'altro che oggi vengono riportate da Tommaso Rodano sulle pagine del Fatto. Il commento sulla vicenda invece per La Stampa è affidato a Luca Bottura. Prenderemo tra poco l'argomento, ma intanto vediamo come si dividono oggi le titolazioni principali per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani. Si titola soprattutto sulle decisioni prese ieri in Consiglio dei Ministri, via libera al DEF, 3 miliardi per il cuneo fiscale, il titolo che fa il Corriere della Sera, il titolo che fa anche il Sole 24 Ore. Ma questo 3 miliardi destinati al cuneo sarebbero, secondo Repubblica, una DEF da tre soldi. Il governo taglia di 3 miliardi il cuneo fiscale per i redditi più bassi e azzera così le risorse per pensioni e flat tax, un'operazione di cassa priva di futuro. Nel commento affidato a Carlo Cottarelli sulle pagine di Repubblica, il governo tradisce i giovani, invece è l'analisi di Elsa Fornero sulle colonne della Stampa. Cottarelli e Fornero non sono esattamente due firme popolarissime, ma intanto questo è. Mentre invece l'altro tema che ieri ha affrontato il governo è quella della cosiddetta emergenza migranti, più 300% di sbarchi. Il governo dichiara lo stato di emergenza, arriva il commissario, questa è la notizia che troviamo sulla Stampa. Ma l'Avvenire si domanda in forma di titolo: è vera emergenza, risponde il Manifesto con il suo di titolo, allarme falso, in difficoltà nel gestire gli sbarchi dei migranti, il governo dichiara lo stato di emergenza per 6 mesi, ma è solo una misura spot per nascondere l'incapacità nel trovare soluzioni a una crisi che è solo umanitaria. Pubblicità, linea al GR per i titoli e poi torniamo con la seconda parte del Demone del Tardi.
Thank you. give you all my money. Abandon that beautiful girl. Take my books, my choicest looks, and burn them all today. I got rare 61 Beatles. I got a film of my dreams, but I lose them all. Is nobody to me. It's just a cell, and I'm leaving well. And I get you to give me the key. You can take all my postcards and letters, my loves and my good memories. Will I lose them all?
Sette minuti dopo le otto si prometteva uno Sweet Soul Dream un tempo Carlo e Matteo, e invece la loro bella storia d'amore si è chiusa, dicevamo, con piatti che volano, reciproche accuse e dissing da peggiori vicoli di Caracas, insomma un classico dei matrimoni che finiscono male. E dire che tutto era cominciato invece esattamente come cominciano le belle storie di amore, con Matteo che diceva con Carlo siamo due piccioncini, quando c'è l'amore c'è tutto, e Carlo che invece teneva le distanze, anzi diceva di Renzi non me ne frega niente, non farò politica con Renzi perché questo modo di fare politica mi fa orrore, sono chiaro, me lo scrivo sulla giacca, dichiarava così Calenda nel novembre del 2021, che è la prima delle dichiarazioni che scandiscono la storia del terzo polo nel riassunto che oggi Tommaso Rodano fa sulle colonne del Fatto. Dunque si parte con Calenda che nel novembre del 2021 dice di Renzi non me ne frega niente, non farò mai politica con lui, ma si passa alla dichiarazione successiva, che è quella dell'11 agosto dell'anno successivo. Nasce oggi un'alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha devastato questo paese. Ringrazio Matteo Renzi per la generosità. Lo stesso giorno dichiara Renzi, il programma lo presenta Calenda, è giusto così, quando c'è un'idea forte, alta, nobile, non importa chi gioca a centravanti e chi a centrocampo, l'importante è che la squadra faccia gol. Settembre 2021, vorrei prendere un voto che sia robusto robustamente sopra le due cifre, 12, 13, 14% sotto la doppia cifra sarebbe un insuccesso. Questi erano gli obiettivi e le ambizioni, e poi però si è andati al voto e il voto ha detto circa l'8%, e allora dichiarazione di Calenda dopo la discesa in campo di Berlusconi: quasi quasi alla pari con Scelta Civica, questo è il risultato migliore per un movimento al debutto elettorale nella storia della Seconda Repubblica. Grande orgoglio, ambizioni che rimangono intatte, addirittura rilancia Renzi all'insegna dell'ottimismo, quello ottenuto è un risultato strepitoso. Si passa al 30 di ottobre, a parlare è ancora Calenda. Da quando abbiamo iniziato questo percorso, io e Matteo non abbiamo mai litigato, direi che siamo complementari. Renzi, 4 di dicembre, il Terzo Polo sarà il primo partito italiano alle europee per mandare a casa Meloni, e per diventare il primo partito ecco che si pongono le basi per il partito unico. Ci siamo incontrati oggi con Renzi, dichiara Calenda, il 6 di dicembre del 2021, abbiamo chiuso l'accordo sulla federazione, lui ha fatto un passo di lato e io gli sono grato, sarò leader, 2022 non 2021. Gli fa eco Renzi, e il mese successivo Italia Viva crede fortemente in questo progetto, non è semplicemente il nostro futuro, è il nostro destino. Solo che poi arriva la tornata amministrativa, quella del Lazio e quella della Lombardia, ma questo sembra non minare le basi per il partito unico. Io voglio fare il partito subito, dice Calenda il 17 febbraio, e Renzi lo vuole fare più tardi. Io e Renzi non siamo amici, facciamo un percorso politico, in politica non esistono gli amici. Insomma, il progetto resta, ma la fiducia forse un po' meno, però intanto la Schlein diventa segretario del Partito Democratico, e quello che si vocifera al centro è che si stanno aprendo praterie sconfinate per indicare, espressione che indica lo spazio politico aperto dallo spostamento a sinistra dei Dem. Per chi crede nel riformismo anziché nel massimalismo, oggi lo spazio che si apre è fantastico. Questo Renzi il 28 di febbraio, e gli fa eco subito dopo l'annuncio: nasce Italia in Azione, il partito unitario contro il bipopulismo. Nasce il partito, sì, però sul nome c'è ancora da discutere. Calenda il 9 marzo dice: beh, quello era solo un working name. Renzi, sempre il 9 marzo, dice: troveremo un nome più sexy. E il 21 di marzo, eccoci qua, abbiamo chiuso per il partito unico, abbiamo chiesto tutti a Renzi di fare un passo indietro, ha fatto un passo indietro, si domanda e domanda Calenda, e fa sto passo indietro. È il 21 di marzo, subito dopo arrivano le amministrative in Friuli, altra legnata a cui segue l'annuncio di Matteo: per un anno sarò direttore del Riformista, credo che il Riformista debba andare oltre il Terzo Polo, non lascio ma raddoppio. A Calenda l'ho detto e mi è parso entusiasta. Era il 5 aprile la settimana scorsa, e allora vediamo l'entusiasmo di Calenda. L'ho saputo un pochettino prima degli altri, mi ha chiamato bontà sua, gli faccio i miei auguri se questo è quello che vuole fare. Il resto è quello che è accaduto ieri e che oggi viene commentato sulle colonne della Stampa da Luca Bottura. E allora andiamo a vedere cosa scrive Bottura in un commento che si intitola Scontro tra Titanic. Uno scontro tra Titanic, tra due personalità debordanti, istrioniche, del tutto identiche al gruppo, con due cantanti di un celebre brano di Elio e le storie tese. Alla fine il microfono è uno, qualcuno vola giù dal palco. Ricorderete, il pezzo era Complesso del Primo Maggio, Canto Io, no, Canto Io. Qualcuno va a dirigere un giornale, scrive Bottura, a incassare un'altra consulenza da chi sega giornalisti, a decidere qualche coalizione o a farla saltare. Di dividersi è l'unica cosa di sinistra che Calenda e Renzi potessero fare, ci sono riusciti, benché forse primi nella storia patria avessero trovato un moltiplicatore di voti nella loro fragile unione, non alle amministrative ovviamente, lì se non esisti paghi dazio, ma alle politiche. A furia di raccontarsi come argine agli estremismi altrui, tra un tweet al Curaro e un altro, tra una battuta eccessiva e un'altra, tra un'aggressione verbale e un'altra, tra una parola violata e l'altra, i due funamboli dei social avevano raccolto il cosiddetto voto di opinione, per la precisione ne avevano raccolti molti di più di quelli che avrebbero preso separati, e viaggiavano spediti verso il grande Walhalla, ovvero le praterie del centro. Oggi che quelle praterie d'un tratto si aprono, oggi che la Meloni ha portato la destra oltre Italo Balbo e il responsabile della cultura del PD attacca gli inceneritori, loro, i moderati, preferiscono mettersi alle calcagna di Mariotto Segni e Gianfranco Fini, e ci sarebbe quasi da divertirsi osservando il wrestling verbale che ieri li illuse, che oggi li illude, perché a un certo punto i comunisti finiscono e tocca cannibalizzarsi. Questo dunque della sorte di un terzo polo in cui ora si smentisce che sia andato ormai tutto quanto a ramengo, ma i cocci sono lì in bella vista. E allora andiamo a riprendere gli altri argomenti che oggi troviamo sulle prime pagine dei quotidiani. Dicevamo del Consiglio dei Ministri che ha varato il DEF e dei famosi 3 miliardi di cuneo fiscale su cui titolano il Corriere, il Messaggero, il Sole 24 Ore, e che invece per Repubblica nel titolo sono un DEF da tre soldi. Andiamo a vedere che cosa scrive Valentina Conte a pagina 2. Il governo Meloni approva il suo primo DEF, il documento di economia e finanza, e decide subito di usare i 3 miliardi di maggior deficit spuntati nei conti di quest'anno per tagliare il cuneo fiscale ai lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi, un'operazione che consente di spingere il PIL del 2023 all'1%, ben oltre le stime degli analisti e dello stesso esecutivo, a novembre più 0,6. Nello stesso tempo il DEF apre uno spazio di altri 4 miliardi di deficit sul 2024 a riduzione della pressione fiscale. Il taglio del cuneo è senz'altro la sorpresa di questo DEF, un taglio non ancora dettagliato che si aggiunge a quello rinnovato e potenziato nella legge di bilancio di dicembre. 3 punti in meno di contributi previdenziali per i redditi fino a 25.000 euro lordi e 2 punti in meno per quelli fino a 35.000 euro. La misura valeva 4,2 miliardi e beneficiava di 13,8 milioni di lavoratori, ora si sale a oltre 7 miliardi, ma la decontribuzione minima, la decontribuzione termina il 31 dicembre e dovrà essere rifinanziata nella manovra d'autunno. E qui arrivano i punti dolenti, come scrive sempre Valentina Conte insieme a Tommaso Ciriaco a pagina 3 di Repubblica. I nodi sono destinati a venire al pettine con la legge di bilancio, che sarà di appena 4 miliardi, e questo è il margine di deficit che l'esecutivo si è ritagliato nel documento di economia e finanza approvato ieri, già vincolandolo all'allentamento della pressione fiscale, risorse che potrebbero essere usate per finanziare la manovra d'autunno. Davvero poca cosa, almeno a mettere in fila gli impegni presi, la riforma del fisco, quella delle pensioni, il sostegno alla famiglia e la conferma per un altro anno del taglio al cuneo fiscale che da ieri vale oltre 7 miliardi e scade il 31 dicembre. Provvedimenti gravosi e per adesso senza copertura, a meno che Meloni non scelga di aprire un clamoroso fronte con l'Europa sul deficit sfiorando la soglia del 3,7 proprio nell'anno in cui entra in vigore il nuovo patto di stabilità. Improbabile, rischiosissimo. L'alternativa è trovare all'interno del bilancio le risorse per coprire le promesse elettorali, tradotto risparmi di spesa e quindi tagli. Non tutto ovviamente è già scritto. Meloni ad esempio spera in un miglioramento del quadro macroeconomico, magari grazie a un'estate brillante come quella del 2022. Tutte le previsioni scommettono però su un rallentamento globale, figlio dell'aumento dei tassi e della morsa dell'inflazione. A fine settembre, quando il governo dovrà varare la NADEF, il documento che aggiorna il DEF approvato ieri, i margini potrebbero quindi non essere più generosi di quei 4 miliardi messi nero su bianco nel DEF, ovvero 2 decimi di PIL. Sono numeri dolorosi con i quali nessuna autentica riforma può decollare. Vale per le pensioni a quota 41, a meno di non attingere ancora al bacino della rivalutazione delle pensioni all'inflazione, come quest'anno, non senza aspettare aspre critiche, per non parlare del nuovo fisco, la riduzione tra aliquote IRPEF, che potrà avvenire solo riordinando e tagliando deduzioni e detrazioni, perché i 4 miliardi non bastano. Nessun governo si è mai cimentato dal cuneo fiscale, si è già detto. Anche alla famiglia sono stati promessi fondi, ma quali? L'unica strada alternativa è mettere mano alle risorse oggi destinate al reddito di cittadinanza. Lì ci sono 7 miliardi, le nuove regole permetteranno di recuperarne 2. Il governo potrebbe essere tentato di tagliare ancora. La verità è che la coperta è corta e che Meloni deve affrontare anche un altro gigantesco problema, il suo alleato più forte, Matteo Salvini, che ha deciso di minarne il consenso proprio sfruttando il nodo delle casse vuote. È per questo che anche ieri il leghista Molinari ha bombardato Palazzo Chigi su ordine del capo. Con pochi miliardi quota 41 non si fa, questo è chiaro. Dovremo capire quante risorse avremo e come potremo avvicinarci all'obiettivo. Stesso discorso vale per la flat tax e stessa dinamica interno al governo vale invece per la partita delle nomine, partita che, come dicevamo già ieri, si fa vie più interessante non tanto e non solo per le scelte che verranno fatte, quanto per la esternalizzazione di fatto di una Meloni che non solo intende continuare a decidere in autonomia, ma punta sull'asse con i grandi colossi di Stato per prendere le decisioni più importanti e per pilotare la politica economica, perché i colossi di Stato sono quelli che si occuperanno di gestire i progetti del PNRR, e la riuscita della messa a terra dei progetti del PNRR è proprio la partita su cui Meloni si gioca tantissimo. E allora Paolo Baroni oggi sulle colonne della Stampa, pagina 2, fa un po' di esempi su qual è la relazione tra le cosiddette sei sorelle e i piani del PNRR. Il ruolo delle sei sorelle, i grandi gruppi pubblici di prima fascia controllati dallo Stato, è strategico, scrive Baroni, lo è stato sino ad ora nell'avanzamento del PNRR, lo è altrettanto per la sua implementazione legata ai fondi aggiuntivi del Repower EU, che garantisce e garantirà all'Italia molti miliardi di euro di fondi aggiuntivi per rafforzare la nostra autonomia sul fronte dell'energia. Per questo confermare alla guida di Eni opposte manager che sino ad oggi hanno fatto bene, secondo Meloni, alla sua importanza, così come lo ha piazzare persone di fiducia negli altri gruppi nel momento in cui si vorrà affidare a Enel piuttosto che a Leonardo o Terna i fondi che non si riescono a spendere a causa dei ritardi accumulati da altri progetti. Paolo Baroni analizza poi una per una le sei sorelle, i sei colossi di Stato che gestiscono gran parte delle risorse del PNRR. Giusto per farvi un esempio, Enel valgono in tutto quasi 4 miliardi i progetti assegnati all'Enel nell'ambito del PNRR, per lo più concentrati nella missione relativa alla rivoluzione verde e transizione ecologica. Di questi 3,5 miliardi riguardano investimenti sulle nuove reti intelligenti di distribuzione dell'energia, la cosiddetta smart grids, e sul fronte della resilienza agli eventi climatici estremi. E poi si fanno gli esempi di Eni, Leonardo, Terna, Poste, gruppo FS. Sempre sul tema la Stampa, pagina 3, si concentra sulla figura di Descalzi, il regista che ispira la premier. Ma lasciamo la partita delle nomine per invece tornare sul tema dei leaks che stanno scuotendo la diplomazia internazionale, perché intanto si stanno aggiungendo nuovi particolari, ne scrive per esempio tra gli altri il Corriere della Sera, pagina 7, con Andrea Marinelli e Guido Olimpio. Gli americani spiano i loro amici, non è una sorpresa, ma lo diventa quando emerge e crea sfiducia reciproca. C'è il caso degli Emirati Arabi, quello della Corea del Sud, soprattutto quello dell'Egitto. Prendiamo per esempio gli Emirati Arabi, gli sceicchi, stando alle carte riservate uscite sul web, hanno deciso di collaborare con i servizi segreti russi contro le intelligence di Washington e Londra. Comune interesse tra pragmatici, Dubai è la nuova casa di tanti oligarchi, le monarchie sono state accusate di aver assistito i russi nel superare l'embargo. C'è azione comune in Libia, dove appoggiano il generale Haftar, leader della Cirenaica, protetto dai mercenari della Wagner. Mohammed bin Zayed, uomo forte del Golfo, guarda al Sode, partner dell'Occidente, ma questo non preclude contatti reali con Cina e Russia, c'è naturalmente il caso della Corea del Sud a cui facevamo accenno già ieri, e poi c'è la questione dell'Egitto. Il presidente Al-Sisi, scrive il Corriere, cammina sul filo, pesa la crisi economica, dure le ripercussioni del conflitto in quanto il paese ha sempre importato grano e olio di girasole da Russia e Ucraina, prodotti che ora costano di più. Il governo ha disperato bisogno di assistenza economica, conta sui russi, sui cinesi, investitori del Golfo con i quali è indebitato, sempre con il sostegno della Russia, sta costruendo una centrale nucleare, collabora in modo profondo con gli Stati Uniti, ma non è escluso di concedere un approdo alla marina di Putin e ha anche commissionato nuovi caccia Sukhoi 35, ordine finito nel limbo dopo la minaccia di sanzioni da parte statunitense. La disponibilità a vendere 40.000 razzi egiziani ai russi rientra in uno scambio di affari e favori. E la questione Egitto emersa dai leaks viene ripresa sulle colonne della Stampa da Alberto Simoni. Allora andiamo a pagina 12 della Stampa. Eccolo qua, i leaks imbarazzano Al-Sisi. Al-Sisi era intenzionato a far produrre e vendere ai russi 40.000 proiettili per artiglieria. La conversazione tra Al-Sisi e alcuni funzionari è avvenuta il 1 febbraio. I documenti trapelati portano la data del 17 febbraio. In essi si racconta di come il presidente egiziano si sia premurato con i suoi di far produrre in una delle fabbriche egiziane le munizioni e di spedirle poi in Russia senza che gli occidentali lo scoprissero. Per questo l'ordine da recapitare all'azienda e ai lavoratori era che le munizioni e gli armamenti erano destinati all'esercito egiziano. Il governo del Cairo ieri ha smentito la ricostruzione. Washington ha precisato di non avere indicazioni che il piano è stato portato a termine, ma il leak ha comunque messo a nudo la difficoltà degli Stati Uniti nei rapporti con Al-Sisi, anche se Kirby ha precisato che l'Egitto è un partner importante per la sicurezza nella regione. L'Egitto ogni anno riceve 1,3 miliardi di dollari in aiuti per la propria sicurezza da Washington. È un accordo ormai datato e spiega quanto il Cairo sia strategico per gli equilibri Medio Oriente e Africa. In settembre il Dipartimento di Stato ha sospeso l'erogazione di 130 milioni denunciando violazioni dei diritti umani e chiedendo l'adeguamento ad alcuni standard nel trattamento di prigionieri, oltre che la liberazione di quelli politici. Tuttavia il flusso di fondi per la sicurezza non è calato. Restando alla larga questione che sta mettendo in gioco tutti gli equilibri internazionali, torniamo di fronte alle sponde di Taiwan. Oggi la Stampa racconta della strategia dell'anaconda cinese. Che cos'è la strategia dell'anaconda? È quella di stringere d'assedio in modo sempre più stretto e costretto Taiwan, con esercitazioni sempre più intense orientate al combattimento. Pechino vuole trasformare lo stretto di Taiwan in un mare interno. Il Corriere mette in prima pagina invece la risposta americana a Pechino con le maxi manovre annunciate nel Pacifico. Cala il sipario sull'esercitazione a fuoco vivo di jet e navi cinesi intorno a Taiwan. Si alza un'altra cortina sulle più vaste manovre congiunte nelle relazioni tra Stati Uniti e Filippine. Ieri è stato dato il via a un'operazione di addestramento denominata Baikatan Tagalog, ovvero spalla a spalla. Fino al 28 di aprile oltre 17.000 soldati tra marine americane, filippine e australiane, in coordinamento con una flotta di navi da battaglia, jet e postazioni missilistiche, daranno vita a uno scenario dove gli alleati affrontano un pericolo comune e riportano la pace nell'area strategica a cavallo tra Pacifico e Mar Cinese Meridionale. Inutile fare troppe supposizioni su chi sia il cattivo, scrive Paolo Salom, che verrà rimesso, il cattivo che verrà rimesso al suo posto. Tanto è vero che Pechino, dopo aver mostrato i muscoli intorno all'isola ribelle, ha deciso di lasciare un certo numero di navi aerei a spasso per lo stretto che separa i due avversari. E dunque ostentazione muscolare di fronte a Taiwan. Visto che abbiamo un paio di minuti, un'altra notizia che prendo sia dalla prima del Manifesto e che da quella del Sole 24 Ore è che sabato la Germania spegne definitivamente il nucleare nucleare, addio al nucleare, sabato chiudono le ultime centrali, inizia lo smantellamento in attesa di capire la sorte dei rifiuti radioattivi. Dice il ministro Habeck, entro il 2030 la Germania produrrà l'80% dell'energia da fonti rinnovabili. Si torna a parlare dei cosiddetti vaccini per ARNA, per il cancro e anche per le malattie cardiovascolari. Oggi il Corriere intervista l'immunologo Mantovani e nella rubrica Cattivi Scienziati Enrico Bucci oggi chiarisce un po' il tema. La notizia dei vaccini ARNA contro il cancro e gli infarti va presa con le molle e quindi fa un debunking. Qualche giorno fa, scrive Enrico Bucci, in un'intervista del Guardian al capo della divisione medica di Moderna, ha innescato un'onda comunicativa che dopo qualche giorno ha raggiunto anche il nostro paese. Il Guardian ha titolato così: vaccini contro il cancro e per le malattie cardiache pronti entro la fine del decennio. E tutti i giornali che sono riuscito a leggere, dice Bucci, hanno ripreso grosso modo lo stesso testo. Ma è veramente così oppure invece no? E allora andiamo a vedere che cosa scrive Bucci. Ora, per chi capisca un minimo di medicina o di biologia, la cosa è alquanto curiosa, perché mentre da decenni è chiaro cosa si intenda per vaccini contro il cancro, l'idea che si possa indurre una risposta immune contro uno specifico antigene per correggere malattie cardiovascolari non oncologico di origine infettiva suona alquanto inedita. Del resto, leggendo il testo dell'intervista originale, si trova ampia discussione sulle potenziali applicazioni dei vaccini a RNA in ambito oncologico, ma nessun indizio su cosa si intenda per un eventuale vaccino da usare in ambito cardiovascolare. La ragione è semplice: chi ha raccolto l'intervista sul Guardian e da quel che leggo quasi sempre anche chi l'ha poi rilanciata nelle testate nazionali non deve propriamente avere le idee molto chiare. Poi spiega molto tecnicamente la differenza tra il campo oncologico e quello cardiovascolare e poi conclude: stiamo discutendo di un approccio vaccinale a RNA del tutto diverso e invece il metodo proposto per affrontare alcune patologie cardiovascolari che non coinvolge in alcun modo il sistema immunitario e pertanto non corrisponde all'utilizzo di alcun vaccino. Tiriamo le somme, a ben vedere e anche scontando l'erroraccio di chi ha parlato di vaccini per malattie cardiovascolari, siamo di fronte a una comunicazione aziendale lecita e ben motivata dai magnifici scenari che la tecnologia RNA apre, ma come spesso accade in questi casi siamo in assenza di dati che forniscano indicazioni nuove rispetto a quanto già sentito mesi o anni fa. Ottimismo e cautela sono entrambi ben motivati e la loro combinazione è d'obbligo. Con questo vado a tirare giù la serranda del Demone del Tardi, la linea va alla GR e subito dopo Lorenzo Ghidini con Prisma. Noi ci sentiamo domani, ciao a tutti, buona giornata.